Conosci quei momenti nella tua vita in cui ti senti tirato da un lato e dall'altro e incominciano a mancarti le forze? Forse ti ricordi di quel giuoco a scuola. Antonio, puoi mettere quella foto? Vi ricordate? Il tiro della corda, io mi ricordo che diventavo rosso rosso e le mani incominciavano a bruciare perché non volevo lasciare. L'orgoglio di non perdere mi dava quella forza, poi alla fine vedevo le mani veramente molto ruvide e forse avete fatto questa esperienza. Sapete, questo gioco è un gioco dove tu tiri e guadagni qualche metro, però poi succede che qualche metro lo perdi e stai a tirare, a vincere, a perdere. Ed è una lotta continua. Alla fine vince chi ha più forza, vero? E chi ha più resistenza. Sì, possiamo togliere questa foto? E spesso la vita non è diversa. Nel nostro cuore, nel nostro quotidiano si svolge una battaglia silenziosa ma reale, tra bene e male, tra luce e tenebre, grazie, tra speranza e disperazione e a volte anche tra la vita e la morte. E ci sono giorni in cui pensiamo, sto perdendo veramente la forza, non ce la faccio più. Conosci tu momenti come questi? Forse ti trovi in questo momento in una tale lotta e ti sembra che il lato opposto sembra più forte di te. Forse ti trovi proprio lì, aggrappato a questa corda. Forse stai combattendo su un fronte della tua vita fino quasi a cadere a terra, non lo so. Forse ti senti impotente, stanco, sopraffatto, perché ciò che ti tira contro, che potrebbe essere una malattia, una mancanza, una tristezza, una solitudine profonda, sembra più forte di te. Ed è proprio lì, nel punto in cui le mani cedono e le ginocchia tremano, che spesso dimentichiamo. Non è che lo facciamo apposta, ma spesso dimentichiamo la cosa più importante. Dimentichiamo Dio. In questa lotta dimentichiamo Dio. E a volte siamo più concentrati nelle mie mancanze, nella mancanza delle mie forze, nel problema, che ci orientiamo più nel senso orizzontale che non verticale. Fissiamo il problema, fissiamo ciò che ci minaccia, ma non solleviamo lo sguardo verso colui che veramente ha già la vittoria nelle sue mani, la vittoria per te e per me. E questa vittoria oggi lui vuole renderla reale nella tua vita. E per capirlo guardiamo a Gesù, guardiamo come ha trasformato una sconfitta certa al 100% in una vittoria umanamente parlando impossibile. E vorrei invitarvi a leggere insieme a me il testo biblico di oggi pomeriggio, che lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 7, il versetto 11 al 17. Poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lui. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutta la regione circostante. Signore Gesù, vogliamo pregarti e supplicarti che tu possa benedire la tua parola. Apri i nostri cuori, apri la nostra mente, Signore, liberaci affinché noi possiamo adesso ascoltare la tua voce. Riempi i nostri cuori della tua volontà e incoraggia tutti coloro che sono scoraggiati, tutti coloro che sentono quella mancanza di forza. Grazie, Signore, perché tu sei buono e fedele ad ascoltare. Amen. Il tema oggi pomeriggio: quando tutto sembra perduto, Gesù interviene. E vorrei, con il pensiero, invitarvi a venire con me in questa città Nain. E faremo bene a volte medesimarci nel testo biblico. Noi siamo qui, è un fatto che è successo più di 2000 anni fa, però io credo che magari più di qualcuno di noi può medesimarsi in questa storia. E venite con me in questa città. Il nome Nain significa la bella o la graziosa. Ma in quel giorno nulla c'era di bello o di grazioso in questa città. Immagini un luogo tranquillo, adagiato tra belle colline, un posto dove si vive volentieri, dove il mondo sembra ancora essere in ordine. Ma proprio quel giorno qualcosa distrusse brutalmente quella pace, quella gioia, quella serenità. Un'ombra aveva avvolto questa città, un caso tragico di morte. E questo testo ci presenta una delle scene più toccanti di tutto il Vangelo. Non è un miracolo spettacolare, non è una guarigione pubblica in mezzo alla folla che naturalmente acclama, non è un dibattito teologico tra Gesù e i farisei, è un incontro silenzioso, triste, doloroso e carico di lacrime e di sofferenza. È l'incontro tra due processioni. Non so se l'avete notato in questo testo. Due processioni. La morte incontra la vita. Da una parte c'è il corteo della vita, Gesù seguito dai suoi discepoli e da una folla abbastanza animata. Hanno appena visto dei miracoli fatti da Gesù, hanno sentito parole di speranza: c'è luce, c'è vita, c'è futuro. Lì dove c'è Gesù c'è luce, vita e futuro. E dall'altra parte, uscendo dalla porta della città, come dice qui il testo, c'è il corteo della morte. Una bara, una madre distrutta, una folla che piange. C'è buio, c'è morte, c'è il peso insopportabile del passato che nella vita di questo ragazzo si è spezzato. In questo scontro frontale tra la vita e la morte, tra la speranza e la disperazione, si gioca tutto il senso della nostra fede. Questa scena ci insegna una verità potentissima. Gesù non si ferma davanti alla morte, ma l'affronta, la interrompe e perfine la vince. E vorrei presentare alcuni punti. Il primo, è chiaro che qui è importante considerare il contesto e le usanze ebraiche di quel tempo. Per comprendere la profondità del testo dobbiamo entrare nella cultura del primo secolo degli ebrei. Nel mondo ebraico la morte non era nascosta come spesso accade oggi, almeno qui in Germania addirittura diciamo muore qualcuno e magari lo veniamo a sapere dopo giorni. In Italia abbiamo l'abitudine che mettiamo i manifesti fuori casa, vero? Ancora c'è questa usanza, qui in Germania non c'è questa usanza e chissà in quanti altri paesi non c'è. La morte nel primo secolo tra gli ebrei era una cosa che si divulgava sul momento, specialmente anche in una città piccola. Il lutto era pubblico, visibile, condiviso. E quando una persona moriva, il corpo veniva immediatamente sepolto entro le 24 ore. E più o meno lo è anche in Italia, vero? Qui passano anche settimane, ok? Ma sono usanze, ok? Per cui noi meridionali ci possiamo più medesimare in questo racconto. La salma veniva portata su una barella di legno aperta, quello che non lo è più. Noi abbiamo la cappella dove il morto è lì situato, è aperto per un periodo per andare a visitare e poi viene chiuso. Invece qui la barella o la bara era aperta e il morto faceva il giro della città. Allora si creava una processione e attraversava la città e si piangeva ad alta voce e man mano la gente si univa a questo corteo. Anche se in un senso personale non si conosceva il morto, si univa a questa processione. C'erano persone pagate per piangere e musicisti per rendere il lutto ancora più drammatico. Il dolore non era trattenuto, miei cari, era gridato, era espresso, era condiviso. Il testo dice che la donna era vedova e quello che veniva portato al sepolcro, ci dice qui Luca, che era l'unico figlio. E non lo dice per caso, l'unico figlio. In Israele una donna senza un marito perché era vedova e senza un figlio maschio non era solo una persona in lutto, era una persona socialmente morta. Non esistevano pensioni di reversibilità. Conoscete? Allora, sì, riceve la pensione del marito. Lì non era così. E non c'era nemmeno la Sozialamt, miei cari. Nel mondo ebraico una vedova senza figli maschi era socialmente, economicamente e legalmente persa. Noi non possiamo minimamente immaginare lo stato morale di questa donna. Il marito era il sostegno della donna, però quando viene a mancare anche questo sostegno. Il figlio era la sicurezza per il futuro e questa donna ha perso tutto. Ha perso l'amore della sua vita, ha perso la protezione economica, ha perso la continuità del nome e in poche parole ha perso la speranza. Ora perde anche l'unico figlio. Non sta seppellendo solo un corpo, miei cari, sta seppellendo il suo futuro. Per questa donna la morte del figlio non era solo una tragedia di morte, era un interrogativo teologico devastante, e spiego perché. Nella mentalità dell'epoca una sventura così doppia di perdere il figlio, cioè il marito e poi il figlio, poteva essere interpretato come un segno dell'abbandono di Dio. E guarda, e non solo l'abbandono di Dio, ma anche una maledizione da parte di Dio. E guardate un po' cosa dice Naomi, la suocera di Ruth, in Ruth capitolo 1, versetto 13. Aspettereste voi finché fossero grandi? Allora qui le nuore dicono, noi vogliamo rimanere con te. E Naomi dice, ma anche se io dovrei nuovamente partorire dei figli, no? Aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Ecco il risultato di Naomi. Dice, non mi chiamate, chiamatemi Naomi, che significa amarezza. E certamente passa per la testa, anche nella mente di questa donna, il Signore mi ha abbandonata. Una maledizione è caduta su di me, perché quella era la mentalità. Un secondo aspetto che vorrei portare su questo messaggio è la drammaticità della morte di questo giovane. Questo giovane non ha nome e non è un caso, sapete perché? Perché potrebbe essere il figlio di chiunque. La morte di un figlio è contro natura. Domenica scorsa sono stato in una chiesa nelle vicinanze a Gensheim, tra Mannheim e Darmstadt, e dopo il culto si avvicina una sorella che ci conosciamo già da molti anni, mi guarda e con un cuore straziato, con lacrime agli occhi, dice, un mese fa ho seppellito mio figlio. E sapete qual è la cosa più tragica? Che non era credente. E potete immaginare il peso, la sofferenza di questa donna. Mi ha fatto pena. I genitori non sono fatti per seppellire i figli, ma al contrario. Siete d'accordo? È una ferita che va contro l'ordine della vita. Per questa donna ogni passo verso il sepolcro era una coltellata al cuore. Ogni sguardo sul volto immobile del figlio è una condanna. Ogni lacrima è un grido silenzioso. Lei non piange solo per quello che è successo, ma per tutto ciò che non accadrà mai più. Non lo vedrà mai sposarsi. Non vedrà mai i nipoti, non sentirà mai più la sua voce. E a volte noi leggiamo questi testi perché non ci toccano. E magari se ci toccano un po' personale, forse riusciamo a capire di più questa donna, vero? E vorrei presentare un altro aspetto, un terzo aspetto, la morte senza speranza. Il dramma di chi non crede. E io spero che oggi pomeriggio ogni persona qui presente possa avere un cuore attaccato a Cristo e che possa dire con tutto il cuore, Cristo è il mio Salvatore. Anche se dovrò lasciare questa terra in qualsiasi momento, io so dove vado. Me lo auguro con tutto il cuore che ognuno di voi possa dire questo. E se non lo puoi dire, allora ascolta. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la morte per come appare a chi non ha Cristo. Senza la speranza della risurrezione, miei cari, la morte è un ladro che viene a rubare la tua vita. E se la prende, non viene prima a chiedere, te la ruba via. Per chi non crede, la morte è la fine di tutto, della coscienza, il fallimento di ogni progetto dell'esistenza completa. Immaginate il dolore di questa madre che guarda le mani di suo figlio, mani che lei ha tenuto quando erano piccole, mani che ora sono fredde e gelide. Non so se avete toccato un morto. L'avete toccato qualche volta un morto? Sono fredde, ghiacciate, senza speranza di Cristo. E così è anche la nostra anima. Senza Cristo non siamo morti, siamo freddi. La morte, quando non c'è speranza, è assoluta, definitiva, schiacciante. È come un ladro che viene a portare via ciò che ti è più caro, la tua vita. L'Apostolo Paolo dice nella prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. A quelli che dormono ora non significa un sonno, a quelli che sono morti, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Esiste un dolore con speranza ed esiste un dolore senza speranza. Chi non crede nella risurrezione, miei cari, vede la morte come fine, come buio, come silenzio eterno. È finita. E ho accompagnato negli anni precedenti, purtroppo, a dover anche predicare a dei funerali e trovarsi davanti a delle persone che certamente non potevo dire ha dato la sua vita a Cristo e ora si trova alla presenza. Vedete quante volte mi sono trovato a dei funerali dove il sacerdote di una persona che di Cristo non gli interessava assolutamente niente. Senti dire, e ora il nostro fratello è alla presenza di Dio, ma è una menzogna, miei cari. Alla presenza del Signore siamo solo se abbiamo accettato Cristo Gesù nella nostra vita. Solo Cristo ci salva e ci porta. Sono tutte parole che non servono a niente, miei cari. È solamente per dare una speranza falsa. Un linguaggio che spesso si sente dire, vivrà nei nostri ricordi. Continua a vivere nei nostri cuori, ti stiamo vicino. Ma i ricordi non abbracciano, miei cari. I ricordi non parlano, i ricordi non risorgono nessuno. Purtroppo ho tenuto anche dei funerali e quello è stato proprio il massimo che li avrei evitato. Di avere due funerali di due bambini. Non potete immaginare, forse avete sentito anche ad Amstatt di un bambino che è stato travolto dal Straßenbahn alcuni anni fa. Yeah. E poi di un'altra bambina che per via di bullismo si è tolto la vita. La fede cristiana non consola con illusioni, consola con una persona vivente, Cristo Gesù. Molti anni fa un famoso filosofo ateo, parlando della morte del figlio, disse: il mio dolore è un pozzo senza fondo, perché so che non lo rivedrò mai più. Ogni ricordo è una tortura perché è l'eco di qualcosa che è stato tolto per sempre. La morte, per chi non ha speranza, è l'ultima parola, una risata del destino che dice hai amato invano. Un altro pensiero, il Signore disse, vedendola il Signore ne ebbe compassione. Questo è il cuore del testo, Gesù vede quella donna. Notate bene, la donna non chiede nulla, non va incontro a Gesù come spesso leggiamo nei Vangeli dove le persone vanno a chiedere mio figlio, mia figlia è morta, è morto. Lei era troppo distrutta anche solo per pregare e Gesù la vede. È Gesù che si ferma, che va incontro. È Gesù che prova questa compassione per questa donna, per tutto ciò che sta attraversando. Dio non è distante dalle nostre lacrime, miei cari. Egli non guarda il nostro dolore dall'alto di un trono dorato, ma ci viene incontro. Gesù non vede prima il morto, ma vede questa donna completamente distrutta e dice che ebbe pietà. Un'altra traduzione traduce ebbe compassione. E la parola usata da Luca indica una compassione che nasce nelle viscere, un dolore che coinvolge tutto l'essere. Gesù sentì il dolore di quella donna nel profondo del suo stomaco. Avete provato mai un qualcosa del genere, che proprio lo stomaco si travolge nel vedere la sofferenza di altre persone? E sapete cosa dice Gesù? Non piangere. Wow, non piangere. Detto da chiunque altro sarebbe stato un insulto crudele, vero? Come si può dire a una madre che ha perso l'unico figlio di non piangere? Cioè, con quale coraggio vai e dici non piangere? Ma Gesù lo dice perché sa quello che sta per fare. Gesù sapeva che quelle lacrime si sarebbero trasformate in gioia. Gesù è l'unico che può dire questo, miei cari, è l'unico che può dire non piangere, perché ha un piano nella tua vita e nella mia vita. Egli non sta chiedendo di soffocare il dolore, sta annunciando che il motivo del dolore sarà presto rimosso. Quante volte abbiamo anche detto noi a persone, dai, non piangere, passerà. Vero? Non piangere. Ma possiamo con queste parole cambiare per caso la sofferenza e la situazione di una persona quando diciamo non piangere? Io mi ricordo che i miei figli quando cadevano si facevano male, dai non piangere, però papà fa male. Gesù non è indifferente al nostro pianto, non è distante dal nostro lutto, non è freddo davanti alle nostre bare. E sapete cosa leggiamo in Apocalisse capitolo 21 versetto 4? Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E qui sta parlando a delle persone che hanno accettato Gesù nella loro vita. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. C'è una speranza, miei cari. Ma questa speranza è solo in Cristo Gesù, solo in Lui. Non facciamoci illusioni e guardiamo la realtà della morte in faccia. Il Signore asciugherà. Ecco perché è importante che veramente noi annunciamo l'Evangelo alle persone, affinché possano afferrare questa speranza viva. E questa speranza viva non è solo per me, ma è per ogni persona. Ecco perché dobbiamo annunciare l'Evangelo. Poi accade l'impensabile. Gesù si avvicina e tocca la bara. Sapete cosa significa questo? Secondo la legge di Mosè, numeri 19, che adesso non andiamo a guardare, chiunque toccasse un morto o una bara funebre diventa impuro per 7 giorni. Impuro. Gesù si sporca, miei cari, con la morte. Gesù si rende impuro per rendere vivo chi è morto. E qui vediamo il Vangelo in azione. Cristo prende su di sé la nostra impurità per darci la sua purezza. Quando Gesù tocca la morte non contamina Gesù. È Gesù che contamina la morte con la vita. Invece di essere la morte a contaminare Gesù, è la santità di Gesù a contaminare e distruggere la morte. Gesù non ha paura dei nostri sepolcri. Egli tocca i nostri fallimenti, tocca i nostri cuori gelidi, tocca le situazioni che puzzano di fine e di morte. E dice: ragazzo, dico a te, alzati. Gesù non prega, Gesù comanda. Egli parla al morto come se fosse solo addormentato. Non è qualcun altro a rivolgere la parola a questo ragazzo, se non l'Iddio Onnipotente, che dice a questo ragazzo, alzati. Se noi comandassimo qualcosa a un morto, sarebbe illogico, vero? Dire a un cieco, guarda questo quadro, sarebbe un'offesa, vero? Dire a una persona paralizzata, vuoi ballare insieme a me? Sarebbe disumanità, vero? Perché? Perché chiederemo qualcosa che l'altro non è in grado di fare. Ma con Gesù è diverso. Egli è il creatore, è colui che ha parlato nel nulla dicendo sia la luce, e la luce fu. Gesù parla e tutto l'universo, il creato, deve obbedire. Qui vediamo la divinità di Cristo. Egli è il Logos, la parola per mezzo della quale tutto è stato creato. Se egli dice alzati a ciò che è morto, la materia deve obbedire, perché Gesù è il Signore della vita. Il giovane si alza e Luca aggiunge: e Gesù lo restituì a sua madre. Che bello, vero? Poteva questa donna immaginare che potrebbe succedere un tale miracolo? Possiamo noi immaginare che un giorno noi saremo alla presenza del Signore? Possiamo noi immaginare? Sì, se crediamo in Cristo Gesù, sì. E qui dipende la nostra fede. In chi poniamo noi la nostra fede? Il ragazzo si mette a sedere e inizia a parlare, come se niente fosse. Immaginate il silenzio assoluto nella folla che viene interrotta dalla voce di questo giovane, che fino a un attimo prima era un cadavere. Ma il dettaglio più commovente è: Gesù lo restituì a sua madre. È molto profondo questo aspetto qui. Gesù non prende il giovane per portarlo nel suo team e usarlo come magari oggetto per far mostrare, vedete cosa sono capace di fare. Egli riconosce il dolore della madre e appaga il dolore della madre restituendolo indietro. Questo è il cuore pastorale del testo. Gesù non fa miracoli per esibirsi, li fa per restaurare relazioni spezzate, relazioni già morte. Io non so se ci sono delle relazioni che oramai per te sono morte, seppellite, chiuse in una bara. E tu forse hai pensato impossibile rianimarle, queste relazioni. Basta che Gesù mette la sua mano e tocca la bara, tocca il tuo cuore e tocca la coscienza di un'altra persona e vedi come si inizia a vivere, miei cari. Questo esempio ci fa capire quanto Gesù è interessato alle nostre famiglie. Quanti genitori oggi portano a seppellire figli vivi ma morti dentro? Riflettete, miei cari, quanti figli noi abbiamo che in verità li vediamo fisicamente vivi, ma interiormente davanti a Dio sono morti. E questo ci deve lasciare indifferenti, miei cari. Perché non crediamo e non supplichiamo il Signore che il Signore possa toccare questo mio figlio e farlo rivivere? Figli schiavi delle dipendenze, figli persi in questo mondo, figli che non parlano più, figli che hanno voltato le spalle ai propri genitori. In questa Chiesa noi abbiamo e vogliamo continuare a pregare per i nostri figli che ancora non conoscono il Signore. Magari ce li abbiamo a casa, ripeto, fisicamente ancora presenti, ma spiritualmente vivono in un altro mondo. Il messaggio di Nain è che Gesù può toccare la nostra vita e restituire il figlio alla madre, la figlia al padre, il marito alla moglie, dove rapporti morti da tanti anni Gesù li può far risuscitare. Gesù vede il tuo dolore anche quando nessuno lo capisce, miei cari. E quante volte noi stiamo davanti alle persone e diciamo: ma nessuno riesce a capirmi. Ed è vero, ed è vero. Nessuno riesce a capirmi, perché non può capire il dolore che io sto sopportando, affrontando. Ma Gesù sì. Gesù riesce, assolutamente. Ed è inutile che tu tiri alla corda per guadagnare qualche metro e poi lo perdi di nuovo. Guardiamo a Gesù. Guardiamo a Gesù. Gesù ha l'ultima parola, non la malattia, miei cari. Non il lutto, non la tomba, né la morte ha l'ultima parola. La risurrezione è la nostra speranza, non un'idea, ma una promessa. Per il credente la morte non è più il ladro che ci porta via la nostra vita. Chi è in Cristo, la morte diventa una porta. La morte non ha l'ultima parola davanti a Gesù, quando Gesù mette la sua mano e tocca, ma diventa una porta. Poiché Cristo è risorto, noi guardiamo ai nostri cari defunti che sono in Cristo non come il pozzo senza fondo, come aveva detto questo ateo, ma con l'attesa di chissà che il Signore della vita ha già toccato la bara. C'è una storia di una madre cristiana che perse il figlio in un incidente. Al funerale non urlava come le donne di Nain, ma cantava inni di lode. Cantava inni di lode. Quando le chiesero come potesse fare, rispose: il mio cuore sta sanguinando, ma i miei occhi vedono Gesù che tiene per mano mio figlio. La morte ha preso il suo corpo, ma non ha potuto toccare il suo futuro. Lo rivedrò alla porta della città santa. Questa è la differenza per chi ha fede in Gesù, miei cari. Oggi questa parola ti interroga profondamente. A quale corteo appartieni? Quale corteo stai seguendo? Forse stai vivendo un lutto, non necessariamente fisico, magari è un sogno morto, un matrimonio che vacilla o anche finito, una speranza spenta. Ti senti più morto che vivo, come già messo in una bara. Ma lasciati toccare da Gesù. Nonostante il tuo dolore dietro una maschera che nasconde quella sofferenza nel tuo cuore, piangi, ma lascia che Gesù si avvicini a toccare la tua bara. Lui non è scandalizzato dalla tua impurità o dal tuo fallimento, assolutamente. Ascolta la voce di Cristo. Egli sta dicendo anche a te: dico, alzati. Dico a te, alzati. Alzati dalla tua depressione. Alzati dal peccato che ti sta consumando. Alzati dalla rassegnazione. alzati da tutto ciò che è in te, chissà da quanto tempo è morto. E l'ultimo versetto di questo testo dice: e questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutta la regione circostante. Il testo biblico ci dice che i portatori si fermarono. E questo è un particolare forse che l'abbiamo trascurato. I portatori si fermarono. Questi portatori di morte dovettero fermarsi davanti al portatore di vita. Avete mai voi assistito a un funerale? E magari qualcuno ha fermato coloro che portano la bara, di dire ferma, fermati, dove volete andare? Avete mai visto una cosa del genere? Io no, mai. Perché è l'ultimo viaggio. Chi può fermare quei portatori di morte? Solo Gesù, solo Gesù. E solo Gesù si azzarda a fermarli. Nessuno su questa faccia della terra ha il potere di dire fermate, dove volete andare? Gesù ci invita a diventare portatori di vita. Portatori di vita per coloro che annunciano la vita in Cristo Gesù. Perché se non lo facciamo, ci sono i portatori della morte che porteranno le persone all'inferno e non ci sarà più ritorno. Il Signore ci ha dato il potere attraverso il Vangelo di essere portatori di vita. Sapete come si chiude questo racconto? C'erano due cortei, due. Uno della morte e uno della vita. Uno della morte seguito da questa vedova, da questi portatori, portare il loro figlio al cimitero. E poi vediamo l'altro corteo guidato da Gesù. Forse lui era all'inizio, alla guida. Di due cortei ne diventò uno solo. E la morte è stata travolta nella vita, perché c'era Gesù. E questa città, miei cari, che significa bella, graziosa, è ritornata a essere bella. Perché? Perché c'era la presenza di Gesù, perché c'era il Signore della vita. Che il Signore ci benedica e che possiamo veramente essere portatori di vita. Amen.